Lettura 22, pagina 172. Il male non era che lo mangiassimo, ma che contassimo su quel pane. E sapevamo esattamente chi avrebbe lasciato la propria razione. Non eravamo più come voi, continuamente, ininterrottamente affamati. Le nostre occupazioni ci assorbivano a tal punto che all'ora del rancio non eravamo presenti con tutti i nostri sensi. Non accettavamo il vostro pane come fedeli che vanno alla comunione. Non eravamo intimamente raccolti davanti al vostro lascito. Ci comportavamo come quando, dopo essere stati a lungo nudi nell'oscurità della notte fredda, ci abbandonavamo con avidità ai getti caldi delle docce e non ci chiedevamo con quale combustibile fosse scaldata l'acqua. Desideravamo solo che quel calore durasse tanto da farci dimenticare per un po' che poco dopo il nostro corpo nudo sarebbe stato di nuovo ghermito dall'aria dei monti. Inseriti in quell'ordine di cose, come piastrelle nel pavimento, mangiavamo il vostro pane come il becchino manda giù tranquillamente il pranzo che si è guadagnato col proprio lavoro. Ma avete ragione, c'eravamo abituati a tutto, ci avevano resi ottusi. Perciò, pensandoci bene, è giusto se non potete sopportarmi a causa di quel pane che ottenni con le sigarette. In quel momento non esistevano ancora i movimenti automatici creati dall'abitudine. In quel momento la fame assestava morsi volpini allo stomaco e io percepivo con chiarezza di aver varcato il limite e di essere passato nel territorio degli impulsi primordiali. Condannatemi per quel pane, perché se alla fine il corpo di quel fumatore cedette, in parte ciò fu dovuto anche a quel pezzo di pane che mangiai io al posto suo. Se quelle sigarette gliele avessi regalate, non avrebbe dovuto privarsi di quel pezzo di pane e il suo deperimento sarebbe stato forse più lento. Ma lui aveva compreso che per l'essere umano, anche se si fosse salvato da questi ripiani, tutto sarebbe stato lo stesso perduto. Rise in faccia alla morte. Si procurò ciò che desiderava di più e in questo modo fu grande, mentre tutti quanti noi entrammo nel regno della meschinità, noi che non riuscivamo a distogliere gli occhi da quel pane secco e screpolato. «Sì», ho mormorato, «fate bene a stare zitti». E in mezzo ai ripiani sono rimasto solo, con la mia coscienza, senza nessun'altra soluzione per vincere il silenzio immobile, che muovere i piedi e cominciare a scendere piano piano con cautela i gradini. Sono riuscito a non fare rumore perché i piedi non ho gli zoccoli, ma i sandali. E mi sono reso conto di nuovo di quanto mi piaccia calzare i sandali. Mi sono accorto che solo i sandali rendono il mio passo leggero ed elastico. Mi è apparso chiaro allora che le schiere allineate sui ripiani non mi avevano trascurato intenzionalmente. È solo che non avevano notato la mia immagine vivente perché inadatta ai loro occhi senza peso. Mi è apparso chiaro, inoltre, che anche loro avrebbero dovuto restarmi invisibili, e forse lo erano, ma ero io che le trasponevo sui ripiani, mediante il ricordo che mi riviveva nel sogno. E sapevo di sognare, ma allo stesso tempo ero fuori dei sogni, e mi sentivo tutto soddisfatto di non trovarmi più con la coscienza nuda di fronte a parecchie migliaia di fantasmi silenziosi. Come già nel campo, dormivo, sapendo di dormire. Ma un momento dopo si è spalancata la porta dei bagni e una torma di corpi rasati e lavati si è riversata nella notte. Raggiunta di corsa la gradinata, si sono lanciati verso l'alto. Tenevano in mano la camicia e i calzoni, mentre le ombre della notte correvano sui loro corpi aguzzi e i colpi secchi, sonori degli zoccoli echeggiavano sulle gradinate ripide. Alcuni però non correvano, trascinavano lentamente i piedi gonfi da un gradino all'altro. Nessuno badava a me. Ho guardato la cima del fumaiolo. Presto si sarebbe infiammata, vomitando un grande papavero rosso. Ma il fumaiolo è rimasto nero e spento. Si vedeva soltanto che pendeva leggermente. Proprio così, perché in basso una frotta di bambini si era afferrata al cavo metallico di sostegno, tirandolo con le manine come per abbatterlo. Allora, accanto a loro sono apparsi dei corpi, le cui ossa, ai fianchi, avevano la forma di un otto ribaltato, mentre all'inforcatura portavano aggrappate tre noci secche. Una ragazzina si è coperta in fretta gli occhi con la mano. Gli occhi degli altri bambini, prima, sono rimasti fissi, come davanti a una caricatura di Pinocchio, che si fosse moltiplicata. Poi si sono sbarrati tutti quanti. Presto sarà l'alba. Sono di nuovo con André. La sua domanda se non sarebbe stato il caso di sopprimere la stirpe che tanto ha profanato la terra mi ha fatto sorgere un dubbio sul valore della responsabilità collettiva. È vero che ogni popolo ha il governo che si merita e che i suoi capi sono generati dai lombi delle donne di quello stesso popolo, ma è vero anche che la maggioranza degli uomini non si accorge di vivere una vita condizionata dalle leggi e dagli imperativi sociali in cui viene a trovarsi. L'ordine costituito annebbia la capacità di afferrare la realtà. Gran parte della gente non riesce ad astrarsi dalle allucinazioni create dai rapporti ereditari e dalle abitudini consolidate. E chi ha interesse che una massa così chiusa in se stessa non si svegli, vi spruzza sopra coscientemente gocce di narcotico. Non è difficile per chi ha tutti i mezzi a sua disposizione. Sono considerazioni queste, non certo innovative, essenziali però per determinare la responsabilità collettiva. L'individuo e la folla sono sì responsabili del male che hanno compiuto, ma prima di tutto va chiamata in causa la società che li ha educati. Lo stesso André non è coerente fino in fondo. Quando si calma, ricorda di aver salvato la vita del tedesco Franz, capo del bunker e del crematorio. Le SS periodicamente eliminavano questi testimoni. Siccome Franz si era comportato in modo umano con i prigionieri, André lo nascose in infermeria, mentre noi abbandonavamo il campo. Alla partenza del primo scaglione dei malati, venne addocchiato da un SS che lo fece rimanere lì mentre gli altri uscivano dalla baracca. André però non si dette per vinto, lo inserì in un altro gruppo e quando le SS tornarono per prenderlo, lui non c'era più. Difficilmente l'avranno poi trovato nella marea zebrata. Insomma, André strappò Franz dalla bocca del forno perché si era comportato in modo umano. Il senso di giustizia e di solidarietà avevano prevalso in lui sul bisogno di maledizione e di anatema. Ma è pur vero che era una cosa eccezionale che un individuo tedesco mostrasse un po' di quello che siamo abituati a chiamare cuore. A me, in 14 mesi, accadde soltanto una volta. Fu quando il nostro convoglio si fermò in una stazione sconosciuta, accanto a un treno militare dotato di cannoni antiaerei e di mitragliatrici. Era dopo che avevamo sepolto i 150 scheletri dei due carri, dopo la morte di Janosch. I due carri dietro la locomotiva si erano riempiti di nuovo e il numero di viaggiatori in pelle e ossa erano un po' diminuito. Certo, lo si notava poco su 30 vagoni, ma qua e là qualcuno stava forse più comodo sotto il freddo sole d'aprile. Non essendo più così pigiati, qualcuno aveva la possibilità di sedersi e di morire accoccolato, circondato da una siepe di strisce grigie e lilla. Altrimenti, quelli a cui lo sguardo diventava vitreo dovevano restare in piedi, incastrati nella calca. A quel punto i gruppi che erano diventati più selvaggi spingevano giù quel morto, che stava in posizione verticale, e si mettevano in piedi su di lui, su quel ramo secco della morte. Già, comunque chi aveva flemmoni e gonfiori poteva provare a spingersi fin sull'orlo del portellone aperto, così a noi infermieri il lavoro non mancava mai. Non che quegli esseri scheletrici desiderassero chissà cosa, soltanto una nuova fasciatura, e poi anche una sola occhiata sul liquido disinfettante e sulla pomata gialla calmava un po', come un miraggio, la fame di 6 giorni che stava portando rapidamente a compimento il lavoro iniziato dal precedente digiuno durato mesi. L'attenzione degli infermieri li salvava per qualche momento dall'anonimato della moria generale. Forse era anche il bisogno di sentirselo vicino l'infermiere, di sentire il contatto delle sue mani. Era la cieca fiducia nel suo cerimoniale a base di strisce di carta bianca. Lì, accanto, sostava il treno militare. La stazione non si vedeva, anche se non doveva essere lontana. I raggi del sole quel giorno erano fiacchi, umili e privi di energia, ma possedevano una certa stizza anemica che si vivacizzava acutamente sulle canne delle mitragliatrici puntate verso il cielo. Non so se era dopo o prima della nostra inutile attesa ad Amburgo, fra 2 treni di prigionieri in uniforme a strisce. Come sempre quando ci fermavamo, noi infermieri sciamammo lungo i vagoni. Ancora una volta ci eravamo resi conto che avevamo fatto bene alla caotica partenza da Harzungen a insediarci in un carro chiuso e a trasformarlo in ambulatorio, con tutto ciò che in mezzo a quella confusione eravamo riusciti a prendere con noi: bende, Rivanol, cerotto, pomata gialla, vaselina e un mucchio di bacinelle, forbici, bisturi e guanti di gomma, e una bottiglia di alcol proveniente dall'ambulatorio delle SS. Mescolato con l'acqua, poteva servire a qualcuno come cordiale e accendergli qualche scintilla di fede nella salvezza. I portelloni dei carri erano spalancati. Sulla soglia sedevano figure sofferenti, con i calzoni rimboccati fino alle ginocchia. Le gambe parevano bastoni gialli, pieni di scaglie. Qua e là pendeva un piede che aveva la forma di una mazza carnosa. Mi fermai davanti a un carro dove ce n'era soltanto uno seduto sulla sponda. Così potei poggiare il recipiente di Rivanol e il rotolo di carta sul carro, anziché come facevamo di solito per terra, nello stretto spazio fra i binari. Era un francese, non più giovane, ma i suoi occhi avevano un'umidità normale, senza ancora i riflessi vitrei. Può capitare, anche se di rado, che certi organismi rimangano particolarmente vitali nonostante il corpo sia in uno stato di deperimento estremo. Per cui viene da pensare che si portino dietro, fin oltre la morte, la loro speranza istintiva. Aveva un flemmone nel polpaccio sinistro. Lì la pelle, altrove rugosa e giallastra, era bianchiccia e tesa come su una testa calva. Ciò significava che il focolaio di infezione era profondo, se aveva senso parlare di profondità in quei tessuti così atrofizzati. «Fa male?» gli chiesi palpando con un dito. «Oui», rispose con un cenno del capo, tenendosi il ginocchio con tutte e due le mani. «È bene che ti faccia male», pensai. Presi il bisturi e lo disinfettai. Ma sentendomi forse un po' a disagio per questo intervento diretto su un corpo umano, mi venne da voltare il capo e mi accorsi di essere oggetto dell'attenzione di un tipo biondo che mi fissava mentre puliva la mitragliatrice su un vagone del treno militare. Il suo sguardo non esprimeva soltanto curiosità. Sembrava che gli occhi di quel ragazzo fossero stupiti non soltanto per quelle gambe ciondolanti, ma per il fatto che esseri ridotti in quello stato fossero ancora vivi. Allo stesso tempo, però, in quegli occhi si leggeva la silenziosa e discreta costernazione di un animale nobile, di un cavallo di razza al quale sia stata gettata davanti una carogna, e anche quasi un rispetto, un'ammirazione per l'infermiere a strisce che tocca uno scheletro. Lo accetta con tranquillità e semplicità, come se si fosse addestrato in un'epoca lontanissima, preistorica, a un compito così impossibile. Il mio primo impulso fu di nascondere la gamba penzolante, di occultare la sciagura contenuta in quel carro, come pure in tutto il convoglio, come se volessi negare la realtà di quell'umiliazione davanti agli occhi di un biondo dio tedesco. Tanto più che proprio in quel momento un fascio di ossa giallastre cominciò a scivolare giù dal carro, sfiorando il mio paziente. Certo, già tutta una fila di altri scarnificati si trovava sotto i vagoni, in piedi o accoccolati, e più di ciò che stavano facendo era deprimente la vista di quelle tibie nude, con un mucchietto di calzoni a strisce intorno alle caviglie, soprattutto di quelli che non ce la facevano neanche ad accoccolarsi e perciò stavano chini sotto il fondo del carro, contro cui strofinavano il cranio nudo. Ma questo che scivolava giù piano piano si vedeva di più, un impossibile attore che scendeva dal palco itinerante di un'incredibile compagnia di giro. E mentre si sforzava di toccare terra con i piedi, i calzoni gli si afflosciavano fino agli zoccoli, lasciando scoperta una gigantesca farfalla gialla e ossuta. In quell'istante appoggiai il bisturi sulla pelle dura come cuoio e incisi in profondità dall'alto in basso. Sopra il mio capo, due mani afferrarono convulsamente le ginocchia. Pensai, rivolto al tedesco della mitragliatrice, guardi pure, giovanotto, veda che familiarità abbiamo con la morte. Poi non feci più caso a lui. Lavai la ferita dalla quale erano fuoriuscite alcune gocce di resina giallognola, vi infilai della garza intrisa di Rivanol e la fasciai con una striscia di carta. Quindi riportai i miei attrezzi sul nostro vagone perché gli altri avevano già terminato le fasciature e io ero l'ultimo. Avevo freddo e tossivo di continuo, mi cacciai nel mio angolo sotto la coperta. I soldati avevano ricevuto del riso come rancio e avevano interrotto il loro lavorio intorno alle mitragliatrici, ma non me ne importava nulla. Tutto il nostro convoglio li sta fissando mentre mangiano, pensavo, e intanto sotto il carro dita rinsecchite raschiavano il legno come artigli di un animale preistorico. Così non mi accorsi che davanti alla porta René diceva: «Dice che è per quello che ha inciso il flemmone». Quanti eravamo a incidere flemmoni? Finalmente René, là fuori, riuscì a farsi capire e mi disse di alzarmi e di venire alla porta. Il sottufficiale biondo, che stava mangiando dalla gavetta seduto sotto un cannuccino, puntò il cucchiaio verso di me. Annuì a malapena, quasi a fatica, poi tornai nel mio angolo reggendo il bicchiere di cartone. Era pieno di riso, fino a metà, quel bicchiere bianco. Mi sembrò buffo che un giovane Sigfrido pensasse di potersi riscattare con un bicchieruccio di riso, e allo stesso tempo mi pareva che quel bicchiere da viaggio fosse il riverbero di un'apparizione illusoria. Seduto sulla coperta, stringevo fra le mani il cartone che si fletteva mollemente al calore. Non avevo fame. Da quando mi era venuta la tosse, il mio appetito era svanito. L'odore che saliva dal bicchiere mi nauseava. Devo darlo a qualcuno, pensai, e mi dispiaceva di averlo preso. Quel giovane biondo me l'aveva mandato, sì, per rispetto, avendomi visto svolgere una mansione di quel genere, ma nel suo rispetto per me non c'era affatto il rispetto per quella gente distrutta. E tenendo fra le palme il cartone tondo e caldo, mi sforzavo di guardare con gli occhi del giovane biondo la lunga fila di carriati, di chine, a fare i loro bisogni sotto i vagoni, sostenendo sul loro cranio un mondo in putrefazione. Mummie striate sul punto di andare in polvere quando le loro bende si fossero disfatte. Tentavo di cogliere il suo pensiero, ma anche se i miei sforzi erano inutili, ebbi l'impressione di avere fra le mani un tenero essere vivente, un coniglietto bianco. Lo conoscevo quel calore che dalle mani mi risaliva piano piano agli avambracci, e chiusi gli occhi per forzare il mio ricordo a venirmi in aiuto. I vetri della macchina brillano al sole come se mi trovassi all'interno di una sfera di cristallo cosparsa dal reticolo argenteo formato dalla rugiada notturna. Sono sveglio da un po', ma non mi interessa alzarmi presto per mettermi a guidare col fresco. Non ho progetti. So che finirò per andare a cercare Mad, ma mi rendo conto che non ha senso aspettarmi di rivivere l'atmosfera felice di un tempo. Mad è cambiata, perciò mi sento più in contatto con la sua immagine di salvatrice, quale fu per me nei primi mesi del dopoguerra, quando sto lontano da lei. So altrettanto bene che domani mi mescolerò alla vita del quartiere latino, mi perderò a Montmartre, dove mi impregnerò nuovamente di fiducia nel valore della creatività umana. Ancora però non mi va di muovermi. Credo che quando mi alzerò salirò di nuovo lassù, ma non tornerò sui ripiani. Mi fermerò all'ingresso e abbraccerò con lo sguardo, una volta ancora, quei ruderi morti. Sento che quello sguardo panoramico mi è necessario, che in quel momento intenso e acuto mi si sveglierà qualche verità redentrice. È il bisogno infantile di un rito magico, e una parte di me lo respinge. Eppure proprio il pensiero dei bambini mi stimola e mi infonde un'irrequietezza primordiale. Quando prima sono stato svegliato dalla luce che colpiva il vetro accanto alla mia testa, mi sono ricordato della storia di uno scoiattolo che avevamo letta in classe. Lo scoiattolo cercava di togliersi di dosso con la zampina un fastidioso filo di fieno che gli pizzicava la palpebra chiusa e non lo lasciava dormire. Alla fine quel solletico divenne tanto insistente che lo scoiattolo gli assestò un colpo con le unghiette e aprì gli occhi. La pagliuzza chiara che lo stuzzicava era in realtà un raggio di sole. Io guardavo gli studenti allegri sui banchi, ridevano di cuore dello scoiattolo, del suo abbaglio. Era una prima media. Ragazzini che ascoltavano con gli occhi spalancati e si entusiasmavano per storie così. Adesso ci sono altri bambini intorno a me. Attraverso i vetri picchiettati di rugiada mi appaiono moltiplicati e urlati dai colori dell'arcobaleno. Si muovono davanti le tende. Fra poco quelli che non saranno partiti cominceranno a giocare a palla o ad agitare la racchetta del volano. Forse non c'è niente che mi è più caro nei miei vagabondaggi estivi del palpito vivace che agita il campeggio la mattina e il crepuscolo, quando ragazzi e ragazze adolescenti si muovono al ritmo di un amore appena presentito. Io continuo a starmene disteso, immobile, perché non so come fare a radunare gli abitanti delle baracche cupe davanti a questi giovani che sono i germogli dell'immortale stirpe umana, e non so come collocare davanti a loro le ossa e le ceneri umiliate. E nella mia impotenza Non riesco neppure a immaginare come le mie visioni potrebbero trovare le parole giuste per presentarsi a quella banda di bambini che ora stanno saltando fra le tende, o a quella ragazzina che ieri girava attorno al cavo che sostiene il fumaiolo, veloce come in balia di un'invisibile giostra. 1966. Nota dell'autore. Il Gabriele di cui si parla nel libro è Gabriele Foschiatti, un autorevole rappresentante politico triestino. Al tempo del mio incontro con lui non ero al corrente, lo venne a sapere soltanto al mio ritorno. Non solo, dalla documentazione raccolta da Galliano Fogar ho appreso quanto fossero democratiche e lungimiranti le idee di Foschiatti riguardo alle garanzie necessarie per la sopravvivenza di una comunità minoritaria. Pagina 179. Fine del testo.